Prima di cominciare, essendo tutti costernati per gli uragani e le altre catastrofi, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno prestato il loro aiuto in queste occasioni. A ottobre 2006 ho pronunciato il primo discorso alla conferenza generale. Sentivo che un messaggio importante per la Chiesa a livello mondiale avrebbe dovuto includere la dichiarazione «Il Signore si fida di noi». Egli davvero si fida di noi in molti modi. Ci ha dato il Vangelo di Gesù Cristo e in questa dispensazione ce ne ha dato la pienezza. Ci ha affidato l'autorità del sacerdozio completa delle chiavi per farne un uso corretto. Con tale potere possiamo benedire, servire, ricevere e stipulare alleanze. Ci ha affidato la sua chiesa restaurata, incluso il Sacro Tempio. Ha affidato ai suoi servitori il potere di suggellamento per legare sulla terra e nei cieli. Si fida di noi al punto da farci essere i genitori e gli insegnanti dei suoi figli e gli affidatari del loro benessere qui sulla terra. Dopo questi anni di servizio come autorità generale, dichiaro con ancora maggiore sicurezza che egli si fida di noi. La domanda di questa conferenza è: noi ci fidiamo di lui? Il presidente Thomas S. Monson ricorda spesso: confidati nell'Eterno con tutto il cuore, non t'appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimar savio da te stesso. Ci fidiamo del fatto che i suoi comandamenti sono per il nostro bene? Che i suoi dirigenti, seppur imperfetti, ci guidano bene? Che le sue promesse sono solide? Del fatto che il Padre Celeste e Gesù Cristo ci conoscono e vogliono aiutarci? Anche nel pieno delle prove, delle sfide, dei momenti duri, continuiamo a fidarci di Lui? Guardandomi indietro, alcune delle lezioni migliori le ho imparate nei momenti più difficili. Che fosse da giovane, in missione, all'inizio di una nuova carriera, sforzandomi di onorare le mie chiamate o allevando una famiglia numerosa. Sembra chiaro che le difficoltà sono un bene. Le difficoltà ci rendono più forti, ci rendono umili e ci danno modo di metterci alla prova. I nostri amati pionieri con i carretti a mano arrivarono a conoscere Dio nelle loro condizioni estreme. Come mai Nefi e i suoi fratelli impiegarono 2 capitoli per ottenere le tavole di bronzo e soltanto 3 versetti per arruolare nella loro causa la famiglia di Ismaele? Sembra che il Signore volesse rafforzare Nefi tramite gli sforzi compiuti per ottenere le tavole. Le cose difficili della nostra vita non dovrebbero essere una sorpresa. Una delle prime alleanze che facciamo con il Signore è quella di vivere la legge del sacrificio. Per sua definizione, sacrificio implica la rinuncia a qualcosa di desiderabile. Con l'esperienza comprendiamo che si tratta di un piccolo prezzo da pagare in relazione alle benedizioni che ne derivano. Il profeta Joseph Smith disse che una religione che non richiede il sacrificio di ogni cosa non avrà mai il potere sufficiente a produrre la fede necessaria per la vita e la salvezza. I membri della divinità non sono estranei alle cose difficili. Dio Padre ha sacrificato il suo figlio unigenito alla terribile sofferenza dell'espiazione, che incluse la morte per crocifissione. Le scritture insegnano che Gesù Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Egli patì volontariamente l'agonia dell'espiazione. Lo Spirito Santo deve essere longanime per ispirarci, avvisarci e guidarci, nonostante venga a volte ignorato, malinterpretato o dimenticato. Le difficoltà fanno parte del piano del Vangelo. Uno degli scopi di questa vita è essere messi alla prova. Poche persone hanno sofferto pene più immeritate del popolo di Alma, che fuggì dal malvagio re Noè solo per diventare schiavo dei Lamaniti. Tramite le suddette prove, il Signore ha insegnato a quella gente che egli castiga il suo popolo e mette alla prova la sua pazienza e la sua fede. Il Signore insegnò a Joseph Smith a sopportare bene durante quei terribili giorni trascorsi nel carcere di Liberty. E se lo avesse fatto, questa era la sua promessa: tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Il presidente Monson ha implorato: prego che sceglieremo sempre ciò che è giusto, anche se difficile, invece di ciò che è sbagliato perché è facile. Parlando dei templi, ha detto che nessun sacrificio è troppo grande, nessun prezzo troppo alto, nessun sforzo troppo difficile per poterne ricevere le benedizioni. Nel mondo della natura, le difficoltà fanno parte del cerchio della vita. Per un pulcino è difficile bucare il guscio dell'uovo da cui uscire. Se qualcuno tenta di facilitarlo, però, il pulcino non sviluppa la forza necessaria per vivere. In maniera simile, la fatica compiuta da una farfalla per liberarsi dal bozzolo la rende più forte per affrontare la vita che la attende. Tramite questi esempi, vediamo che le difficoltà sono la costante. Tutti abbiamo delle sfide. La nostra reazione di fronte alle difficoltà è la variabile.
A un certo punto nel libro di Mormon alcune persone soffrirono grandi persecuzioni e molte afflizioni. Come reagirono? Essi digiunarono e pregavano spesso e divennero sempre più forti nell'umiltà, sempre più fermi nella fede in Cristo, fino a riempire la loro anima di gioia e di consolazione. Un altro esempio è venuto dopo anni di guerra. A causa della lunghissima durata della guerra tra Nefiti e Lamaniti, molti si erano induriti e molti si erano inteneriti a motivo delle loro afflizioni, tanto che si umiliarono dinanzi a Dio. Ognuno di noi sceglie la propria reazione alle difficoltà. Prima di questa chiamata ero un consulente finanziario a Houston, in Texas. Per gran parte del mio lavoro avevo a che fare con multimilionari a capo della propria impresa. Quasi ognuno di loro aveva creato la propria azienda di successo partendo dal nulla e lavorando molto duramente. La cosa che più mi rattristava era quando alcuni di loro dicevano di voler facilitare le cose ai propri figli. Non volevano che essi soffrissero come loro. In altre parole, avrebbero privato i rispettivi figli proprio della cosa che aveva portato loro ad avere successo. Al contrario, conosco una famiglia che ha preferito un approccio diverso. I genitori hanno tratto ispirazione dall'esperienza di J.C. Penney, a cui il padre ha comunicato, una volta raggiunti gli 8 anni di età, che avrebbe dovuto cavarsela da solo finanziariamente. Essi hanno esercitato la propria versione. Una volta diplomatosi, ciascun figlio avrebbe dovuto cavarsela da solo finanziariamente da quel momento in poi, sia per l'istruzione che per il proprio mantenimento finanziario. Una vera autosufficienza. Fortunatamente, i figli hanno reagito in maniera saggia. Hanno tutti terminato il college e molti di loro hanno anche conseguito la laurea di primo livello e l'hanno fatto cavandosela da soli. Non è stato facile, ma ce l'hanno fatta grazie al duro lavoro e alla fede. La domanda è: noi ci fidiamo di lui? Questa domanda potrebbe essere riformulata meglio in: abbiamo fede per fidarci di lui? Abbiamo fede per fidarci delle promesse della decima, ovvero che il 90% delle nostre entrate più l'aiuto del Signore andrà meglio per noi che con il 100% delle nostre entrate annuali cavandocela da soli? Abbiamo fede sufficiente per aver fiducia nel fatto che Egli eserciterà nelle nostre afflizioni? Ci visiterà le nostre afflizioni, che combatterà contro chi è nostro nemico e consacrerà le nostre afflizioni per il nostro bene. Eserciteremo la fede necessaria per obbedire ai suoi comandamenti, così che egli possa benedirci sia materialmente che spiritualmente, e persevereremo con fede fino a che alla fine egli possa ricevervi alla sua presenza. Fratelli e sorelle, possiamo avere fede per fidarci di lui. Egli vuole ciò che è meglio per noi. Esaudirà le nostre preghiere, manterrà le sue promesse. Ha il potere di mantenere le sue promesse. Egli conosce ogni cosa e, cosa più importante, egli sa cosa è meglio. Il mondo in cui viviamo oggi è difficile. La malvagità sta dilagando, la corruzione tocca ogni nazione, il terrorismo, la disoccupazione, le malattie, i disastri naturali, le guerre civili, i governanti dispotici, eccetera. Che cosa possiamo fare? Dobbiamo fuggire o combattere? Qual è la scelta giusta? Possono essere pericolose entrambe. Per George Washington e i suoi eserciti fu pericoloso combattere, ma per i nostri pionieri fu pericoloso fuggire. Per Nelson Mandela fu pericoloso battersi per la libertà. È stato detto che, perché il male trionfi, basta solo che le persone buone non facciano niente. Qualunque cosa facciamo, non dovremmo prendere decisioni né agire spinti dalla paura. Invero, il Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza. Avete notato che l'espressione «non temete» viene enfatizzata in tutte le scritture? Il Signore mi ha insegnato che lo scoraggiamento e la paura sono strumenti dell'avversario. La risposta del Signore ai momenti difficili è andare avanti con fede. Ciascuno di noi potrebbe avere un'opinione diversa in merito a cosa è difficile. Alcuni trovano difficile pagare la decima quando i soldi bastano a malapena. A volte i dirigenti trovano difficile aspettarsi che le persone indigenti paghino la decima. Per alcuni di noi potrebbe essere difficile andare avanti con fede per sposarsi o mettere su famiglia. Altri trovano difficile essere contenti delle cose che il Signore ha concesso loro. Potrebbe essere difficile essere contenti della nostra chiamata attuale. La disciplina della Chiesa potrebbe sembrare difficile da affrontare, ma per alcuni decreta l'inizio del vero processo di pentimento. A prescindere da quale sia il problema, le difficoltà possono essere un bene per chi va avanti con fede e confida nel Signore e nel suo piano. Fratelli e sorelle, attesto che i dirigenti seduti alle mie spalle sono chiamati da Dio. Il loro desiderio è servire il Signore al meglio e aiutarci a fissare il Vangelo nel nostro cuore. Voglio loro molto bene e li sostengo. Amo il nostro Salvatore Gesù Cristo. Trovo stupefacente che Egli abbia amato noi e il Padre al punto da diventare il nostro Salvatore e Redentore, e che facendolo abbia dovuto soffrire fino a tremare per il dolore e sanguinare da ogni poro e soffrire sia nel corpo che nello spirito. Tuttavia, pur dovendo affrontare la necessità di questa terribile prospettiva, egli disse al Padre: «Non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Esulto nelle parole dell'angelo: «Egli non è qui, poiché è risuscitato». Il suo esempio è davvero la via, la verità e la vita. Solo seguendo quell'esempio possiamo trovare pace in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. Il mio desiderio più grande è poter stare al fianco di Moroni, quale vero discepolo di Gesù Cristo, e udire un giorno dalle sue labbra: «Va bene, buono e fedel servitore». Nel nome di Gesù Cristo. Amen.